Kiss Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento del Verziere di Leonardo alla festa di Radio Popolare. Sono qui con due delle colonne della trasmissione, due delle persone che ci hanno accompagnato in questo percorso molto sperimentale di questo anno, che siamo molto contenti che sia stato apprezzato, perché quando abbiamo pensato al Verziere di Leonardo con la direttrice Lorenza Ghidini e con il direttore dei programmi Sciauchi Senussi, avevamo una serie di idee, gliene ho proposte alcune, credo che le abbiate sentite, alcune anche ardite, anche con i sonori, anche con argomenti molto complicati, e Stefano Bocchi, il professor Stefano Bocchi, che è qui alla mia destra, mi ha aiutato tantissimo nel non prendere errori, visto che non sono un esperto di agricoltura, e Paolo Ambrosoni con le sue recensioni mi ha oscurato, perché ormai è la star della trasmissione, come vedete, no, non regge il peso di aver, e quindi, a parte le battute, è stata una delle voci più apprezzate insieme a Stefano Bocchi, e che anche è stato più presente in questi quasi 9 mesi ormai, anzi no, senza quasi 9 mesi. E possiamo anche dirvi che torneremo anche nel palinsesto dell'anno prossimo, visto che la trasmissione è stata apprezzata. Presentiamo Zolle, storie di tuberi, graminacee e terre coltivate, appunto di Stefano Bocchi, un libro importante, un libro che per certi aspetti potremmo dire stagionato, ma i libri che sono stagionati, rimanendo a un termine che a me piace, visto che sono un esperto di formaggi, quindi no, era evidentemente affettuoso, abbiamo deciso di presentare, perché ha un valore alto ancora oggi. Direi di dare la parola al nostro recensore ufficiale, Paolo Ambrosoni.
Grazie, buona serata a tutti. Allora, adesso poi con queste presentazioni, con questa presentazione, la mia ansia da prestazione aumenta. Allora, intanto il libro che presentiamo stasera, come diceva, è un libro stagionato, nel senso che è un libro che è stato pubblicato nel 2015, no? Quindi un anno per Milano importante, era l'anno di Expo. No? L'anno di Expo, in cui si parlava di nutrire il pianeta, energie per la vita, insomma, in cui il cibo, il food, allora era entrato, e l'agricoltura, no? Per forza, in qualche modo, no? Perché noi tutti i giorni mangiamo, tutti i giorni abbiamo a che fare con l'agricoltura, perché è da lì che vengono i prodotti, per cui le zolle fanno parte della nostra quotidianità. No, nel senso, senza le zolle non potremmo vivere.
Anzi, la FAO dice il 95% del cibo che mangiamo viene dalle zolle, dalle viene dall'agricoltura.
No, ecco. Per cui questa è una cosa. E poi oggi un altro tema importante è che il cibo, no? L'agricoltura è un problema geopolitico. No? Per cui nella nostra quotidianità lo abbiamo singolarmente, ma anche come tema. Il problema della fame è un problema ancora grosso, un problema appunto della distribuzione, della sovranità, tutti i temi che nel libro vengono affrontati, e adesso entreremo un po' nel dettaglio. Ecco, io partendo, una cosa che volevo citare dal libro per iniziare era che appunto nel libro tu ricordi che una delle principali preoccupazioni dell'agronomia è quella di produrre cibo utilizzando razionalmente le risorse, per cui intanto la quantità, però la sostenibilità anche. E allora mi dicevo, quali sfide, no, ci sono oggi, e perché il problema dell'agricoltura riguarda tutti, non riguarda solo il settore primario?
Allora, ritorniamo al 2015, ce lo ricordiamo, molti di noi se lo possono ricordare, perché... Sì, pronto. 2015, Milano, capitale internazionale del food, però a Parigi cosa succede nel 2015? Viene firmata l'agenda 2030, quindi 193 paesi si impegnano a rispettare quello che erano i 17 obiettivi, si parla di sostenibilità, Quindi la sostenibilità diventa un tema da lì in poi, ma era già precedente, cioè il 92, gli accordi di Rio, tante cose che precedevano. Il 2015 è un anno importante, l'Expo, Parigi, aggiungiamo la Bayer acquista Monsanto, anche lì è sempre il 2015.
Insomma, non ha ancora finito di pagare i debiti. La
no,
della
perché
Monsanto
acquista 700 milioni di debiti e quindi...
c'è un sacco di cause.
E quindi va bene, succedono tante cose nel 2015 e lasciano però un'eredità, sono passati 10 anni. L'eredità qual è? Io direi intanto l'impegno delle Nazioni Unite o degli organismi internazionali che ci informano sempre di più e sempre meglio delle sfide che dicevi Paolo, cioè le sfide e l'ultimo rapporto sulla salute del suolo pubblicato dall'Unione Europea, come stanno i nostri suoli, le nostre zolle, si può scaricare gratuitamente da Google e l'Unione Europea dice beh, il 70% dei nostri suoli non sta bene. Salute non sta bene, come un medico mette il termometro, ci fa fare l'esame del sangue, delle urine, eccetera, secondo alcuni indicatori questo non stiamo ancora bene come suolo. Ricordiamoci che c'è emergente, ma ormai diffuso, il concetto di One Health, cioè di salute globale, cioè se le zolle non stanno bene, non stiamo bene neanche noi, perché c'è un trasferimento, diciamo così, dalla salute del suolo alla qualità degli alimenti, salute degli ecosistemi e la nostra salute. Non stiamo bene, non ci salviamo da soli. Quindi da un concetto individuale a un concetto invece molto molto sociale e culturale molto importante che sta emergendo. In più, e concludo, sta emergendo anche il concetto di servizi ecosistemici. Cioè il servizio ecosistemico che cos'è? È tutto quanto di funzione un ecosistema e in particolare un agroecosistema, quindi le zolle possono fornire in termini di produzione, in termini di servizi culturali, in termini di servizi di ciclizzazione, regolazione della qualità dell'acqua, della qualità dei cicli e degli elementi nutritivi e degli elementi naturali. Quindi in sostanza è un insieme di cose che ricondotto alle zolle, al suolo, ci fa capire l'importanza dell'agricoltura e l'importanza della salute delle zolle. È una sfida enorme perché il panel sul cambiamento climatico, rapporto del 2000, l'ultimo rapporto del 23 ci dice fate leva sul sistema agroalimentare perché è la leva più potente, lo dice, per affrontare il cambiamento climatico, la difesa della biodiversità e la qualità della vostra vita. Poi è vero che ci sono le energie alternative, ci sono tante cose per affrontare le sfide, ma questo panel di esperti ci dice fate leva sul sistema agroalimentare. Quindi individualmente e socialmente ci siamo dentro tutti.
Allora, nel libro tu parti da lontano, no? Parti dai, me lo sono segnato, perché i natufiani. Perché poi quando si parla di Tigre Eufrate, di Mesopotamia, di Sumeri, un po' tutti quelli ce li ricordiamo. Per cui vuol dire che è una storia lunga, no? È una molto storia lunga, molto lontana. E dico, oggi, no? Tu citi, sempre nel libro fai una citazione che Virgilio, no, ha descritto l'agricoltura e quella che ha descritto Virgilio è l'agricoltura che noi abbiamo conosciuto fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Per cui diciamo che un periodo molto molto lungo, no, che, in cui bene o male avevamo un'idea di agricoltura e adesso E poi dopo, l'altra cosa, tu, spesso si parla di rivoluzione, per cui possiamo dire senza timore che l'agricoltura è rivoluzionaria, no? Che
ha progredito. Ogni tanto, ecco, ogni, sì,
è progredito. Per cui si è evoluta, però diciamo che forse la rivoluzione che in fondo ha forse inciso di più è quella recente, no? La rivoluzione verde in qualche modo, che ha cambiato il volto dell'agricoltura. Ecco, in questo si può guardare all'indietro tutta questa storia, per trovare qualcosa o è sapere nostalgico quello di andare intorno e dobbiamo invece guardare alle sfide anche nuove che l'agricoltura adesso, quella che si chiama agricoltura 4.0
5.0, ci sono sì, già esatto, quelli che stanno inventando i vari punto zero. Sì, allora no, la citazione di Virgilio è di Giuseppe Medici, per chi ha più di 50 anni si ricorda di Giuseppe Medici, che era un ministro, del nostro ministro, e che inaugurando l'anno dei Georgofili del 1970 dice questa cosa, cioè Virgilio descrive un'agricoltura che arriva fino ai nostri giorni e adesso tutto cambia. 1970.
Noi però l'abbiamo ripresa al Verzere di Leonardo, con la letteratura.
L'abbiamo ripresa?
Sì, la racconto. Vedi? Paesaggio proprio.
Sì. No, nell'agricoltura c'è sempre un ricordo del passato, un presente e uno sguardo verso il futuro. E questo è andato avanti, tra l'altro, per generazione e generazioni, perché la trasmissione del sapere, dell'esperienza, delle competenze era inevitabilmente, direi quasi, di padre in figlio, di nonno quasi a nipote, di famiglia e tutte queste generazioni. Quindi c'è questo trasferimento, è sbagliato dire trasferimento, questa lunga catena di, per cui c'è una nostalgia ma c'è anche uno sguardo verso il futuro, fino a quando appunto c'è questa trasmissione, fino agli anni 50, 40-50. Ricordiamoci che noi eravamo un paese rurale, quando arrivano nell'ultima guerra gli Stati Uniti dicono ma l'Italia è un paese ancora un po' arretrato da un punto di vista dell'agricoltura, il piano Marshall dice no, dobbiamo aiutarli perché questi qui sono ancora un po' lontani. Quindi in sostanza c'è questo aspetto di agricoltura che rimane nelle proprie tradizioni ma poi guarda il futuro. Quindi non è tanto nostalgia, ovvero, o meglio, c'è, e qua c'è un bel libro di Francesca Giusti che contrappone due immagini che abbiamo dentro noi. Allora, la nostalgia di un passato, l'età dell'oro. Anche Virgilio dice nelle Egloghe, ma tornerà un momento in cui non avremo più bisogno di ferire la terra e fiorirà la mobo in tutta la nostra terra. Oppure la caduta, no? Nella nostra religione, cioè Dio che maledice il momento in cui... Questo è un passaggio importante di... Medici cosa dice? Attenzione che è cambiato tutto, quindi arriva la rivoluzione verde, o è arrivata la rivoluzione verde, perché arriva in Italia dopo l'ultima guerra e cambia tutto, cambia il modo di informare e di formare gli agricoltori, da 40% passiamo a sotto il 4%, perché gli agricoltori ormai sono così, cambia il modo di produrre, cambia il modo di fornire cibo, cambia modo di fruire il cibo, cambia tutto. In quanto tempo? Potremmo dire in 80 anni, negli ultimi 80 anni. In questo libro di Francesca Giusti lei dice no, abbiamo delle teorie che appunto descrivono l'agricoltura come una caduta e quindi c'è la nostalgia dell'età dell'oro, ma anche delle teorie di Morgan piuttosto di Child, eccetera, che descrivono l'agricoltura come dire, un progresso, un lento progresso punteggiato poi di rivoluzione che dicevi tu, per cui ci sono dei momenti in cui ci sono state anche in passato delle importanti, e qua in Lombardia ne sappiamo qualcosa, mi riferisco non so all'invenzione ad esempio del prato avvicendato. Ecco, cos'è il prato avvicendato? In sito, perché a questo punto dobbiamo dirlo. Esatto, cos'è il prato avvicendato?
Non lasciarci così. Insomma, un po'...
Allora, la nostra agricoltura è stata per tanto tempo caratterizzata dal maggese. Il maggese è lasciare a riposo dopo 6-7 anni. Allora, alcuni agronomi lombardi, Tarello Dall'Onnato, Agostino Gallo, eccetera, si chiesero, ma possiamo sostituire il maggese con qualche cosa, e guardano un po' le leguminose, guardano i trifogli, guardano la medica, provano cose e dicono noi conosciamo molto bene il prato permanente e qui abbiamo il fieno e le scorte, ma se noi riusciamo a ridurre la durata del prato permanente riducendo anche il numero di specie del prato permanente, quindi trifogli o medica o altro, le inseriamo nella rotazione, questi 3-4 anni di prato avvicendato, quindi in rotazione, produrranno fieno e quindi mi daranno modo di aumentare i capi bovini, quindi il letame, che io lo metterò nel prato avvicendato? No, lo destinerò alla coltura successiva, cioè il frumento. E quindi io ho con una mossa aumentato le produzioni di frumento, ridotto il numero di anni a riposo e comunque mantenuto la fertilità del terreno. Invenzione bellissima. Tanto più che il prato avvicendato, la medica, era seminata dentro al frumento. Altra invenzione, bulatura. Pazzesco. Cioè non devo neanche aspettare di raccogliere il frumento per seminare la coltura successiva. Quindi ci sono state delle invenzioni che sono state rivoluzionarie. E Milano, se diventa ricca, adesso lo dico forse un po', ma diventa ricca nel 400, nel 500, perché c'è una spinta dell'agricoltura, della foraggicoltura, e quindi aumento dei capi allevati, bovini soprattutto, e quindi accumulo di capitale, bim bum bam, e arriviamo a una città ricca che fa della foraggicoltura e dell'allevamento la propria, diciamo, insomma, proprio strumento per...
Appunto, adesso riprendendo questo discorso della città, mi veniva in mente a tutta all'agricoltura periurbana, sì. No? A tutto, al ruolo che oggi pensavo al Parco Sud, no? Sì. A quella fascia verde che è stata in qualche modo disegnata, no? E che diciamo, nelle mappe uno dice la vede come fascia verde, che magari come area dedicata più al tempo libero quasi, sì. No? E invece è un patrimonio da salvaguardare, perché è ciò che alimenta, che in qualche modo, perché la parte nord ed est ormai sono compromesse da questo punto di vista, invece mantenere e valorizzare questa agricoltura più urbana, che è quella che alimenta in qualche modo poi la città, ecco.
Sì. È da sempre stata l'area della ricchezza e della, potremmo dire, dell'agrobiodiversità. Cioè quando da fuori venivano a visitare le nostre campagne rimanevano stupiti proprio per la diversità, cioè non so, le marcite, il riso, ma cos'è? Cosa fate il riso qua? Non siete matti? 400, 500, sega, l'avena, mais, sorgo, soia, veramente le rotazioni nostre erano... E arriva il Parco Sud è uno dei più grandi parchi agricoli di cintura metropolitana d'Europa, no? Quindi vuol dire che noi vogliamo salvare tutto quello che è il territorio che è a sud di Milano, quindi tutta terra irrigua, quindi con irrigazione, sistemi di irrigazione diversi uno dall'altro, che vanno indietro nel tempo, bellissimi, venivano appunto a visitare le nostre sistemazioni idrauliche agrarie, e tuttora rimane una importante risorsa.
Un patrimonio, esatto, che va assolutamente tutelato, sì. E salvaguardato.
Possiamo anche dire che è l'inizio dell'agricoltura industriale.
Il parco agricolo Sud Milano, sì. In un certo
con tutta l'irrigazione, sì. Comunque artificiale, sì. Poi sì. È chiaro che parliamo di epoche diverse, però sì. Questo utilizzo dalle marcite in avanti molto più intensivo.
C'è un'intensificazione della foraggicoltura, ma potremmo dire la rivoluzione verde fa arrivare lì da noi, quindi dal 1960 in poi, i mais ibridi, spinge sulla frisona, quindi questa razza da latte, quindi il frisonismo parte e poi diventa magari molto molto industrializzato, quindi intensivo. Il riso nella zona sud ovest viene intensificato, quindi le piccole risaie che arrivavano fino agli anni 40-50 diventano grandi risaie, grandi appezzamenti, e quindi c'è anche ancora una volta una spinta, ma con un modello industriale che adesso evidentemente mostra un po' il rovescio della medaglia e la sfida.
Esatto, infatti e da lì il problema è, dice, questa rivoluzione in qualche modo ha risolto un problema, ha aumentato le produttività, no? Solo appunto, come dicevi, ha portato ricchezza, no? In qualche modo, no? Benessere, no? Che si è, esatto, ha sfamato e ha ridistribuito un po' i prodotti. Oggi forse c'è qualche, si vedono gli effetti negativi, no?
Sì.
Ecco, per cui c'è l'impoverimento dei suoli, la fragilità di questi suoli, insomma, la necessità di doverli in qualche modo non considerare solo come un elemento, diciamo, neutro o così di supporto, ma che deve essere considerato come un elemento vivo, no? Allora, in questa vulnerabilità, quali sono le soluzioni che in qualche modo anche chi fa ricerca, no? Chi come te in università, cioè quali sono che risposte si possono dare perché in qualche modo si contenga, qual è la nuova rivoluzione che l'agricoltura si deve aspettare?
Sì, allora ci si può muovere su un'innovazione di prodotto e c'è molto movimento. Innovazione di prodotto vuol dire cambiare il trattore, cambiare la distribuzione dei fitofarmaci, cambiare quindi a livello di prodotto. Poi c'è un'innovazione di processo, quindi nuovi modi a livello aziendale di produrre con maggiore efficienza d'uso dei fitofarmaci piuttosto che dei concimi. Poi c'è una innovazione di sistema o addirittura di paradigma. Ecco, qua arriviamo alle cose un po' complesse. Quindi da un'agricoltura industriale che prende dall'industria, diciamo, i principi, le tecniche, i modi di produrre, a un'ecologia. E quindi si arriva a dire, ma il nostro riferimento, il nostro nuovo paradigma può o non può essere di tipo ecologico, quindi agroecologico, in modo da contrapporre quello che è stata un'innovazione che è andata avanti per anni, ma che adesso sta facendo vedere appunto la curva discendente che ogni innovazione ha. Siamo ormai in discesa da tutti i punti di vista, perché i ritmi di aumento delle produzioni non sono più quelli che avevamo negli anni 80-90. Quindi anche l'obiettivo della rivoluzione verde, aumentare le produzioni, non è più ottenuto. Quindi è possibile rovesciare l'approccio, quindi da principi, pratiche, criteri industriali, adottiamo e impariamo dall'ecologia quello che è la nuova tech. Quindi fare leva sulla biodiversità, fare leva su cicli, far leva su quello che è una possibile uso di iperparassiti, predatori, cioè non utilizzare fitofarmaci per combattere i parassiti delle colture, ma far rientrare nell'azienda tutto quello che era habitat di predatori e iperparassiti che noi con la monocultura negli anni 70-80 abbiamo eliminato. Quindi è questa un po' la contrapposizione che oggi c'è. È facile? No, perché come la rivoluzione verde ha impiegato 15-20 anni per entrare nelle nostre campagne. Quindi le rivoluzioni in agricoltura ci sono, ma sono molto più lunghe rispetto a quelle che sono le rivoluzioni industriali, giusto? Quindi ecco questo, siamo in questo momento.
Ci sono dei ritmi da rispettare.
Ritmi da rispettare, sono ritmi spesso annuali, se non appunto le rotazioni sono triennali, quinquennali, poi le colture arboree ancora cicli ancora più lunghi, quindi siamo in questa fase.
Per cui facevi riferimento all'aspetto appunto all'attenzione ai processi ecologici, per cui l'agroecologia, no, oggi può essere la risposta a questi
sì,
problemi.
Sì, lo è, e tra l'altro già ci sono molte pubblicazioni che dimostrano che può esserlo, perché più ritorniamo, detta male, non è che ritorniamo al passato, alle rotazioni del passato, ma se riusciamo a aumentare il numero delle colture, il numero delle siepi filari che abbiamo ridotto, il numero delle zone indisturbate, torniamo a gestire le infestanti, diciamo così, con metodi più naturali, ecco che allora ne vediamo i benefici. Diciamo l'osservazione fa, sì, ma voi siete agroecologi, siete bravi, avete queste visioni. stanno uscendo delle pubblicazioni su grandi riviste scientifiche che dimostrano invece che non è così, cioè in pratica con l'aumento della biodiversità nell'azienda agricola si riesce anche a mantenere alto il reddito dell'agricoltore. Quindi in pratica ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che con l'agroecologia non affameremo il mondo, anzi sarà un modo per uscire da questa situazione di carenza o perlomeno riduzione delle produzioni e impatti sulle risorse.
Perché appunto la contestazione che esce è quella che dice c'è comunque un problema di fame, no?
Sì.
E ancora per cui se io vado a modificare i sistemi produttivi riducendo le rese non risolvo quel problema, no? Per quello, e poi il problema del reddito, bisogna dire che chi esercita e fa agricoltura dice se mi diminuiscono le produzioni, mi diminuisce il mio reddito, allora c'è ancora una grossa resistenza, no?
Il dibattito è fortissimo.
Ad accettare, no? La necessità di fare quello che dicevi tu, un cambio di paradigma.
Sì.
No?
Sì, la discussione è enorme, andiamo a toccare degli interessi enormi. Cioè si diceva prima 2015 che Bayer acquista Monsanto e in pratica acquista delle sementi di nuova generazione allora. Quindi c'è una contrapposizione tra chi produce determinate sostanze chimiche che poi vengono vendute all'agricoltore e l'agricoltore non ne fa, cioè, li utilizza con un'efficienza d'uso molto bassa. Perché non c'è stato mai un vero e proprio monitoraggio e successivo intervento. Quello lo si poteva fare con le generazioni passate, ma con il 4% di agricoltori noi non abbiamo subito un feedback su quello che sta succedendo, quindi non abbiamo questo. Però appunto adesso si sta studiando appunto un modo per risolvendo queste contrapposizioni riuscire appunto ad applicare quello che sono dei criteri di agroecologia senza ridurre il reddito dell'agricoltore.
Ma quindi questo entrerà nel dibattito della futura politica agraria comunitaria?
Sì, sicuramente c'è già, e infatti le frizioni e tutto quello che è il Green Deal, le contrapposizioni del Green Deal. Il Green Deal nasce da agenda 2030, quindi dicevamo Parigi 2015, l'Europa cosa dice? Interessante, quindi questo dobbiamo rispettare, il Green Deal nasce nel 2019, la PAC, nuova PAC, viene, cioè la politica agricola comune, nasce nel 21, l'ultima edizione, ed entra nel 2023. Nel 2023 entrano diverse misure, quindi contributi agli agricoltori, di cui dico una sola, ne dico una. Le colture di copertura. Cosa sono le colture di copertura? Sono colture che entrano nelle rotazioni, nell'avvicendamento per non lasciare mai, 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 mai il suolo nudo, esposto alla pioggia, eccetera. Quindi cosa dice l'Europa? Ti do 300 euro a ettaro se tu semini colture di copertura tra un riso e il mais, piuttosto tra un riso e l'altro, tra una cosa. Quindi entrano tutte queste misure che sembrano, io direi, sono banali.
Perché
ma non
servono le colture di copertura?
Allora, perché appunto se i nostri terreni non stanno bene è perché sono in preda a che cosa? A un'erosione, quindi quando piove, sappiamo, piove molto dopo lunghi periodi di siccità, quindi il terreno che non è strutturato è come se non avesse la pelle, come se fosse colpito da... il terreno non strutturato perché non è strutturato? Perché non ha sostanza organica. E allora le colture di copertura servono per coprire il terreno, aggiungere sostanza organica al terreno e anche controllare le infestanti, perché le infestanti non hanno, come nel caso del terreno nudo, avrebbero modo di... Quindi è come se fosse un'arma che gli agricoltori conoscevano molto bene, ma che poi con la monocultura si è persa. Allora l'Europa cosa dice? Ti do 300 euro a ettaro se tu mi semini tra una coltura principale e l'altra delle colture di copertura, che sono anche in inglese catch crop, colture di cattura dell'azoto che durante autunno o l'inverno può essere perso andando a inquinare le nostre falde. giusto? Quindi in pratica con una mossa e con 300 euro che l'Europa, e queste sono le nostre tasse che vanno a, no, a costituire il budget europeo, e che budget europeo, il 30% del budget europeo vanno a finire agli agricoltori, se fanno queste cose. È una cosa che riguarda o che deriva dall'approccio all'agricoltura industriale? È più che altro appunto perché rende più complesso il sistema, rende più ricco il sistema, rende più... E se l'Europa paga vuol dire che gli agricoltori li avevano abbandonati. Sono colture anche che hanno degli effetti cosiddetti allelopatici. Cosa sono gli effetti allelopatici? Sono effetti per cui alcune sostanze che vengono emesse dalle radici delle piante che hanno queste capacità vanno a interagire sulla germinazione e sulla crescita di altre piante. Quindi le piante allelopatiche riescono a difendersi anche in questo modo. Quindi in passato tra un riso e l'altro, ad esempio, gli agricoltori seminavano delle senape, ad esempio, che ha un effetto allelopatico. Quindi il campo era più pulito. Molte brassicacee crucifere hanno questi effetti, ma anche altre piante si stanno studiando e quindi stiamo studiando varietà allelopatiche di riso, cioè lo stesso riso, la stessa pianta coltivata si difende da cose. Sono in commercio varietà di riso allelopatiche? No. No, allelopatico. Nel senso che l'abbiamo assaggiato, non ha le stesse caratteristiche del Carnaroli, dell'Arborio, eccetera. Questo sì. Però stiamo parlando anche di fame nel mondo e di fame, no, per cui è importante anche questi aspetti, cioè produrre. Noi poi in Italia siamo un po' particolari nel mondo, cioè vogliamo determinate caratteristiche.
Siamo ragazzi così.
Siamo ragazzi così. Allora, siamo un laboratorio veramente.
Come in Cina che usano, ricoprono le oche.
Ah sì. Sì, le infestanti. Carpe. Le carpe. Sì. Abbiamo provato, non ha funzionato. No, non ha funzionato. Però funzionava. No, perché appunto c'è un lento. Cioè non è facile dall'oggi al domani ritornare, non è facile. Come quando il medico ci dice cambia dieta, per cui cosa? Cambia dieta, cioè io devo imparare, devo capire, devo... anche in agricoltura biologica sono 3 anni di conversione, ma il secondo anno le produzioni vanno giù, il terzo anno si comincia a recuperare, ma perché l'agricoltore deve imparare, deve capire localmente, contestualmente quello che sono le sue tecniche culturali. Non può prendere il libro e dice ah beh allora semino le cover crop. No, quali cover crop? Quando seminare? Quando raccogliere? Deve imparare, come noi dobbiamo imparare a capire il nostro, ecco.
No, si parlava prima di PAC, no? Di Comunità Europea, che nella, diciamo, nell'immaginario collettivo è l'agricoltura è sempre stata cioè, quella che prende più soldi, quella che è più sovvenzionata, quella che in qualche modo vive di queste sovvenzioni, no? Sì. Quasi non percependo il ritorno di questo, no? Sì. Perché una delle prime, cioè i primi atti che della comunità europea è stata fatta la politica agricola per garantire quella sovranità, sì, alimentare, quella, sì, necessità di dire io, che oggi è un problema anche geopolitico, la sovranità alimentare anche nella cronaca, sì, no? Insomma, sì, l'affrontiamo, ecco. Per cui e diciamo non c'è questo legame immediato, cioè di riuscire a capire la necessità di questo, no? La necessità dell'intervento anche della comunità europea, per cui che possa anche spendere soldi della collettività, che poi vanno a favore, non vanno solo a favore di un settore,
sì,
no? Ecco. Perché questo gap che, non, cioè che si pensa sempre,
cioè
solo
la nostra
che siano...
percezione, l'attuale nostra percezione. Ma allora, la PAC è sempre stata contestata. Quando nasce proprio come dicevi, primo per aiutare e per sorreggere il reddito degli agricoltori, per cui facendo un confronto si capì che gli agricoltori e che l'agricoltura era a rischio e quindi si cominciò a ragionare. Il 60% del budget europeo andava lì, oggi è il 30-31%. E piano piano che cosa succede? Diminuisce quello che è il concetto di pagamento diretto all'agricoltore e il concetto di condizionalità, cioè ti pago se tu però fai determinate cose. C'è però nel frattempo secondo me un cambio generazionale, cioè c'è la percezione che negli anni 60-70 l'agricoltura sia importante, fosse importante perché intanto appunto le generazioni di allora sapevano benissimo che non soltanto per quanto riguarda l'alimentazione, ma per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda tutta una serie di servizi ecosistemici che oggi diremmo. Il cambio di generazione piano piano porta a quasi una separazione tra l'alimento e il luogo di produzione. Per cui mi dicono che molto spesso i nostri ragazzi fanno fatica a capire che il latte viene da un allevamento. No, questo vuol dire che non c'è una consapevolezza, c'è bisogno addirittura di far capire ai nostri ragazzi che c'è un'agricoltura alle spalle, certo. E se l'agricoltura è sana anche l'alimento, ma perché c'è un collegamento diretto. Ecco, quindi c'è questa percezione. Io vedo un pericolo però, è il 31% oggi la PAC del budget europeo, cioè di quello che noi paghiamo all'Europa, il 31% va a finire agli agricoltori. La futura PAC dal 27 in poi è sotto discussione e la discussione è: togliamo ulteriormente questi sussidi all'agricoltore, all'agricoltura, per portarli su altri fronti. E in Europa si sta discutendo, ahimè, di come e dove andarli a collocare, ed è la difesa, quindi armi sostanzialmente, quelli che andranno a probabilmente intercettare questi fondi tolti all'agricoltura. Parlavamo prima, ricordavamo Pertini, il primo discorso di Pertini, chi se lo ricorda, no? Quando diceva si svuotino, no, cioè si riempiano i granai e si svuotano gli arsenali. Il primo discorso del nostro Presidente della Repubblica, a proposito di percezione, cioè lui entra in pieno in questo che è una discussione molto attuale. Abbiamo bisogno di agricoltura, sicurezza alimentare, sovranità alimentare, esatto, sono due concetti diversi.
Infatti, nella discussione entrati questi termini, no?
Sono entrati, tradotti
in italiano, oppure all'inglese food security, food safety, cioè queste parole, però non sempre magari si capisce la differenza, non sempre è chiaro qual è l'importanza di una...
Sì. Allora, ma anche su sicurezza alimentare, lunghissima storia, parte dagli anni 60-70, quando la sicurezza alimentare veniva definita in questo modo: se uno Stato ha sufficienti scorte nei suoi silos e nelle cose, lo Stato è in sicurezza alimentare. Poi arriva un economista che si chiamava Amartya Sen, premio Nobel, dice: no, guarda che stai attento, se tu hai i granai pieni ma non c'è accesso, quindi la parola accesso è diventata importante, non c'è sicurezza alimentare. Poi c'è stato ulteriore dibattito e quindi si è arrivata adesso alla definizione per cui la sicurezza alimentare è quando ogni componente, quindi individualmente componente della società, ha un accesso continuo, sistematico, ha una sufficiente quantità e qualità di alimento tale da condurre una vita attiva e sana. Una rivoluzione. Altri aggiungono l'altro concetto di sovranità alimentare. La sovranità alimentare è necessaria per la sicurezza alimentare e la sovranità è il controllo democratico locale delle risorse che sono alla base, no, della produzione alimentare. Quindi terra fertile, acqua irrigua, biodiversità coltivata e lavoro nei campi. Sovranità alimentare. E noi dovremmo, perché abbiamo firmato l'Agenda 2030, assicurarla
e garantirla. Questi obiettivi.
È una bella storia.
Un altro, adesso, prima di concludere, no, un'altra... diciamo, termine che è entrato già a partire dal 2015, da quando da Expo, sono le food policy, le politiche del cibo. No? Anche Milano, no? Il comune di Milano ha il suo ufficio, si sta occupando. Cosa sono queste politiche, queste food policy, e in che modo possono comunque coinvolgere il cittadino?
Ma appunto c'entrano molto con quello che abbiamo detto fino adesso, cioè sicurezza alimentare, sovranità alimentare, e vedere un po' come si riesce anche localmente a ottimizzare le filiere. Esempio, Milano ha il più grande ristorante d'Europa con Milano Ristorazione. Milano Ristorazione 80.000 pasti al giorno nelle scuole. Nelle scuole, quando io do a un ragazzino un piatto di pasta, nel frattempo siamo a scuola, posso anche fare educazione alimentare e raccontargli da dove viene, dal Parco Agricolo Sud Milano, quali sono stati tutte le tecniche, eccetera, eccetera. Questa è politica alimentare, cioè riuscire a caratterizzare una agricoltura, contestualizzarla, descriverla come si deve, coinvolgere in tutti i vari momenti della vita educativa e non solo, anche ricreativa, perché no, e anche il cittadino. Alcuni poi contestano l'espressione politiche alimentari. C'è una sola politica alimentare perché è un luogo di integrazione. Cioè noi dobbiamo integrare le politiche, non far sì che ci sia una frammentazione di leggi, regoline, regolette, eccetera. Cercare di integrarle in un unico quadro. Come faceva Lorenzetti assieme a Ambrogio Lorenzetti. Il buon governo e il cattivo governo. Quella è una rappresentazione molto interessante che vale la pena ricordare.
Allora, nel leggere il libro, no, che è ricchissimo di racconti, ho incontrato un nome, no? Che per me, forse per quelli che sono qua, no, significava qualcosa. A un certo punto, nel racconto che Stefano Bocchi fa della sua agricoltura, si parla di Jethro Tull. E allora a quel punto ho avuto un sussulto, no? Mi è venuto nella mente il flauto di Jan Anderson, no? E in qualche modo ho detto: ma cosa c'è? E invece chi era Jethro Tull?
Ma sei cattivo però.
Perché? È la colonna sonora del libro.
È la colonna sonora anche della mia vita, perché il primo concerto rock a Milano, 1971, allo Smeraldo, eravamo in 4.000, non di più, e arrivano questi Jethro Tull con Jan Anderson, scena, cioè tutto buio, comincia a suonare My God, è una chitarra acustica molto lenta, tranquilla, eccetera, canta piano piano piano, e poi bam, parte. Per chi ha una certa età, non vorrei, sì, My God, Aqualung, eccetera, e poi bam, una cosa. È stata una cosa bellissima, e lasciamo qua questa cosa. Chi era Jethro Tull? Jethro Tull era un agronomo del Settecento inglese, anche Jan Anderson, no, era scozzese Jan Anderson, sì. Invece Jethro Tull, vero agronomo, era inglese sud. E lui cosa fece di grande a proposito di rivoluzione? Lui cominciò a dire: ma se noi andiamo a seminare male il frumento e ne perdiamo tanto. E allora lui che cosa fece? Fu l'inventore della seminatrice a righe e della zappatrice col cavallo. Tra l'altro ho trovato un'altra connessione. I Jethro Tull suonano cavalli pesanti, quelli da tiro. È una canzone con un bel video dove loro appunto riprendono il discorso del Jethro Tull, quindi nel Settecento, riprendendo quello che era anche il concetto di prato avvicendato, migliora però la semina del frumento. Lui era innamorato di un'altra leguminosa che era la lupinella. Non chiedetemi cos'è la lupinella. Comunque la lupinella è una leguminosa tipo medica o trifoglio, che può entrare bene in quelle particolari condizioni nella successione. Bene. Jethro Tull diventa famosissimo con Arthur Young e con altri agronomi inglesi per aver inventato la seminatrice. I suoi disegni sono ancora interessanti perché inizia a disegnare questa cosa a ruota, no? Questa ruota alveolata cattura il seme girando, lo porta giù nel solco e quindi il frumento viene migliorato in questo modo. Jethro Tull 1700, Jethro Tull 1970. Col flauto.
In tutto il racconto, no, che tu fai, tu dicevi, che all'inizio dicevo, sì, parti dalla mezzaluna fertile, no, tutta quell'area che è un po' la... e poi affronti un po' alcune parli in particolare, no, delle graminacee, delle patate, no? Ecco, un'altra cosa che è stata per noi oggi sono scontate, no? Uno, cioè, va a comprare una patata, la cucina, no? ma tutto quello che ci sta dietro, no? Che tanto che non era qua, che è arrivata dalla e poi tutta la storia qua, ecco. Il bello del libro è appunto sono anche questi racconti, no? Che in quel modo possono arricchirci e avvicinarci all'agricoltura, perché si entra in confidenza con...
Sì, sono storie, infatti il sottotitolo è storie di graminacee, tuberi e terre coltivate, perché l'agricoltura è anche una storia infinita e soprattutto una storia di cicli, di ricorsività, cioè che io ogni anno devo riseminare, devo capire come migliorare e alla fine dell'anno devo capire cosa tenere di quel raccolto per la semina successiva e quella cosa migliore magari la porto ai matrimoni o per regalarlo al mio amico o al mio vicino, oppure me la porto quando io mi devo trasferire, il primo momento di un'agricoltura che nella mezzaluna fertile appunto si diffonde è proprio questo, portare la semente con me per poter ricominciare i cicli. Quindi io sto inventando in quel momento, sto parlando di 12.000 anni fa, nella mezzaluna fertile, quindi parlo di Tigre, Eufrate, poi mi alzo, sbatto contro i Tauro, quindi Turchia, torno giù, Palestina, Israele, gli attuali stati, con Libano, eccetera. Quindi un'agricoltura fatta così e la ricorsività è dovuta a che cosa? E all'invenzione, produrre cibo in base a che cosa? A un'energia che è diffusa, il sole. E una risorsa che è diffusa, la terra, e anche magari una risorsa che è diffusa, l'acqua, il lavoro, gli animali. Quindi il modello diffuso è il modello che sta alla base dell'agricoltura. E questo secondo me è importante. E è un modello ricorsivo. Ogni anno io ho di nuovo la possibilità di migliorare e di pensare, ma... E torniamo all'ecologia agraria, il feedback. Cioè io guardando quello che sta succedendo, il monitoraggio oggi si dice, no? Capisco cosa sta succedendo. Quindi le rotazioni perché partono? Perché invento le rotazioni? Perché vedo che col mio sistema del taglia e brucia della foresta, dopo 5, 6, 7 anni la produzione va giù e quindi io mi devo spostare. Sto parlando naturalmente dei tempi. È drammatico e qua non vorrei inserire una nota un po' triste, non è questo il mio obiettivo, pensare che i luoghi della nascita della nostra agricoltura, perché poi le agricolture nascono contemporaneamente in molti luoghi del mondo, con lo stesso modello tra l'altro, i luoghi della nostra agricoltura sono quello che dicevo prima, cioè Iraq, Iran, Siria, Palestina, Israele, eccetera, sono quei luoghi dove nasce la nostra, potremmo dire, nostra civiltà. Sì.
Sì, sì.
E quindi, no. Esatto. E quindi è una cosa che a me, quando ci penso, mi lascia, da agronomo, mi lascia veramente così, un po'. A proposito di sovranità alimentare, per cui, attenzione che appunto c'è un problema di assicurare cibo, ma dopo una serie di appunto passaggi, e qua stiamo ragionando su appunto ridurre i passaggi e poter restituire l'importanza anche simbolica ai nostri terreni, al nostro suolo, che in molti casi in antiche civiltà era sacro, per cui si parlava di sacralità del suolo o dell'acqua, quindi di queste risorse.
Ed è poi un processo in cui la natura diventa cultura, no? Oggi spesso si parla di natura, però l'agricoltura, il paesaggio che l'agricoltura ha creato, che noi vediamo, è un elemento culturale, no? In natura non ci sarebbe il paesaggio che noi vediamo, no? In natura ci sarebbe il bosco, ci sarebbe qualcosa. Ecco. Oggi c'è questa consapevolezza in qualche modo, no? Del fatto di dire che c'è la necessità di un processo culturale ancora per assecondare, in qualche modo ascoltare la natura, perché poi possa in qualche modo produrre quello che ha fatto finora, insomma.
Sì, c'è questa consapevolezza, non è magari diffusa, però quella contrapposizione che dicevamo prima, cioè l'agricoltura industriale ha standardizzato anche i nostri paesaggi, mentre invece la ripresa di un'etica e una sensibilità e una consapevolezza ecologica, molto probabilmente sottostante a quello che erano ed era stata la nascita dei nostri bei paesaggi, possiamo dire italiani, della nostra collina toscana, ma anche della nostra pianura lombarda, era un libro aperto che quando facevano i grand tour d'Italia dal nord Europa arrivavano qui e dicevano: caspita, le sistemazioni idrauliche agrarie della collina toscana. Era un libro aperto di agronomia, no? Fino al 1900, cioè, quindi il ritocchino, il cavalcappoggio, il girappoggio, tutte queste cose che noi ancora vediamo, erano il risultato di quella sistematica opera, consapevole opera, che il Sereni, Emilio Sereni, nel libro Storia del paesaggio agrario, che è un bellissimo libro, che è stato un po' la base della nostra preparazione di agronomi degli anni 80, 90, eccetera, descriveva molto bene. Cioè lui va in giro per l'Italia e dice: questi sono i paesaggi che sono il frutto della sistematica, consapevole opera che l'uomo, diremmo noi oggi l'umanità, è riuscita a imprimere al paesaggio naturale, ma che a questo punto è paesaggio anche culturale. Questa continua, quotidiana opera di interazione consapevole. È scaduto il tempo.
No, abbiamo ancora 4 minuti.
4 minuti.
Ancora una domanda.
No, l'ultima domanda potrebbe essere quella di dire: ma cosa può fare, no? il cittadino, che comunque che consumatore che ha a che fare tutti i giorni con l'agricoltura anche inconsapevolmente, no? Cosa può fare perché quelle criticità di cui parlavamo prima, quegli elementi di insostenibilità di alcune cose possono in qualche modo possono cambiare, no? Sì. C'è qualche cosa oppure non...
No, certo, ma lo stiamo già facendo, cioè tutto sommato quello che fanno molti cittadini, diciamo così, conoscere l'origine e scegliere, quindi nell'atto dell'acquisto di determinati prodotti, quelli alimentari, noi possiamo dare una grossa mano agli agricoltori che già stanno facendo in modo coraggioso, i pionieri, diciamo così, di questa cosa, che ormai hanno pionieri dopo 10-15 anni, quindi non è una cosa nuovissima, però quello che possiamo fare è questo atto politico, diciamo così, di una scelta consapevole di. E poi nelle discussioni di tutti i giorni riusciamo anche a c'è stato il referendum dell'acqua, ricordo, no? Quello è stato un atto importante, no? di partecipazione alla vita politica, che come cittadini si parlava di acqua. Adesso non c'è ancora la legge sul suolo, contro il consumo di suolo, fino all'annullamento del consumo di suolo, ma è da un po' di anni appunto sotto la... E qua c'è una spinta appunto che potremmo esercitare su questo fronte. Quindi...
Dovremmo parecchio, visto che in realtà abbiamo addirittura delle leggi contro il consumo di suolo che non l'hanno fermato. In Regione Lombardia siamo esperti, giusto? Io, sì. Visto che l'abbiamo raccontato tante volte. Direi che il tempo a nostra disposizione è sostanzialmente finito. Okay. Hai ancora una domanda da fare?
No, niente, semplicemente il...
Abbiamo ancora un minuto e mezzo. Se vuoi fare un'altra domanda, ce l'abbiamo il tempo.
Posso presentarti, docente di ecologia e di ecologia agraria, prima alla statale, poi in Bicocca. Quindi, ecco, per 50 anni, basta.
Ormai da 10 anni in pensione. No, il concetto di sovranità alimentare che tu hai spiegato molto bene e che è un concetto fondamentale, mi sembra un po' diverso dal concetto di sovranità alimentare che il nostro ministro dell'agricoltura cerca di
Sei cattivo, però.
In questo momento. Cosa ne pensi?
Al prossimo libro.
No, a proposito di questo, l'uso dei termini, cioè giusto, le parole e l'appropriazione di termini, che ormai è quasi uno sport nazionale, per cui dietro l'uso di un termine c'è appunto una strategica, secondo me, consapevole operazione di grande confusione. No? Facciamo confusione e così alla fine uno vale l'altro, una cosa vale l'altra, che sia così o che sia cos'ha, è lo stesso, quindi è inutile impegnarsi alla fine. Questa è un po' l'operazione politica di questa cosa che dicevi, secondo me. È un'opinione del tutto personale.
Beh, è un'opinione che condividiamo in tanti, visto che anche parecchio della mitologia da Tolkien in avanti che viene utilizzata dalla nostra destra italiana non è certo letteratura di destra. Comunque il tempo a nostra disposizione, mi spiace, è terminato. Avete capito perché il Verziere di Leonardo è molto bello, perché abbiamo queste due persone che sono due colonne portanti. Grazie mille. A proposito di uno dei richiami che ha fatto il professor Bocchi poco fa, domani, se volete, alle 21 proiettiamo Oltre il mare, che è un documentario che racconta come una parte anche del paesaggio toscano, quello della Val d'Orcia, è così bello attualmente grazie alla migrazione dei pastori sardi negli anni 60 e 70, in realtà in tutto il centro Italia, non solo nella Val d'Orcia, giusto per continuare il ciclo del Verziere di Leonardo. In realtà poi domani pomeriggio saremo qui alle 16 e lo legheremo al cicloturismo, alla scoperta dei territori di mezzo che ci sono tra le aree urbane, dove appunto l'agricoltura è protagonista. Quindi grazie ancora al professor Stefano Bocchi e a Paolo Ambrosoli.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Avete ascoltato Oliunidis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va galoppo,